tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
E allora Falling With Me, loro sono gli Straz su Radio Rock e diamo il buongiorno anche al nostro Marco Muscarà. Ciao Marco, buongiorno, come stai?
Buongiorno a te Emilio, benissimo, grazie, buon martedì a tutti.
Bene, allora Emilio Pappagallo con voi, io sono le 9.12, oggi è martedì 20 settembre, tantissime domande già sono arrivate per il nostro ospite di oggi, Luigi De Magistris, Unione Popolare. Io, siccome lui è arrivato anche con un certo anticipo, il che fa sempre piacere, gli ho proposto di entrare subito in diretta per cominciare subito a rispondere a qualche domanda, chiacchierare un po' insieme, perché così abbiamo modo di parlare di più cose. Quindi do il buongiorno, ben arrivato a Radio Rock, a Luigi De Magistris. Ciao. Grazie, Luigi, buongiorno. Buongiorno. Eccoci, allora avvicinati al microfono, arriva subito un messaggio. Voglio leggere subito un messaggio, Marco, da parte dei nostri ascoltatori, al di là di quelli che abbiamo preparato noi, perché mi interessa più che rispondano loro. Buongiorno ragazzi, io faccio al momento parte degli indecisi, scrive Marco, e ho fatto un test giorni fa, Luigi, e ho verificato che la percentuale degli indecisi, almeno qui a Radio Rock, è alta. Ci sono tantissime persone che ancora non hanno deciso da che più o meno, magari sanno tra due tre scelte, certo, due tre possibilità, non tutto l'arco costituzionale, però insomma la domanda è questa, dice: potete fare a De Magistris una domanda su un aspetto che considero molto importante, vorrei chiedere per quale ragione hanno preso una posizione così forte contro nucleare e termovalorizzatori.
Allora, innanzitutto noi abbiamo la necessità di farci conoscere e quindi provare a essere, tra virgolette, attraenti per chi non si sente attratto da un'offerta politica che effettivamente è deludente. Noi siamo nati a luglio. Noi siamo l'unica forza, a mio avviso e a nostro avviso, effettivamente ambientalista. Cioè riteniamo che ci sia l'alternativa agli inceneritori, al nucleare, ai rigassificatori, al fossile, ma non sono solo parole, così rassicuriamo anche chi ci ha scritto. Sì. Racconto brevemente come ho affrontato l'emergenza rifiuti a Napoli 10 anni fa quando diventai sindaco. I rifiuti erano al primo piano, al centro, e 300 metri di discariche in periferia. Alcuni proponevano l'inceneritore in città e apertura di altre discariche. Noi invece abbiamo fatto il contrario. Non abbiamo fatto l'inceneritore, abbiamo finanziato il compostaggio, il trattamento differenziato dei rifiuti, l'umido. Abbiamo addirittura chiuso le discariche in cui precedentemente avevano interrato centinaia di migliaia di tonnellate di rifiuti. Quindi esiste oggi una filiera alternativa, come accade in alcuni posti del mondo. Penso a San Francisco in California, ma anche altro. Certo, è un processo che non si fa in 24 ore, però bisogna decidere dove andare. Il nucleare ha già deciso il popolo nel 2011, dicendo no al nucleare. Per quanto le tecnologie possono cambiare, io non credo che esista un nucleare totalmente sicuro. C'è il tema delle scorie, c'è il tema delle armi atomiche, c'è il tema che stiamo vedendo di questi tempi, purtroppo in Ucraina, come una centrale nucleare è a rischio, che può causare una catastrofe. L'Italia potrebbe avere l'autosufficienza energetica col solare, con l'eolico, col geotermico, con il mare, con i fiumi, con tutto ciò che madre natura ci ha consegnato, e mai nessuno ha deciso di puntare su questo, che creerebbe anche lavoro e rispetto della natura.
Molto interessante questo argomento. Tra l'altro c'ho una piccola curiosità, Luigi, perché leggevo proprio oggi un articolo sul perché i verdi in Italia non sono mai andati forti. C'è un articolo che cerca di spiegare per quale motivo, a differenza di quello che è successo in moltissimi paesi nord europei, a parte un brevissimo momento forse negli anni 90, e da noi, il nostro paese, i verdi sono sempre stati molto marginali. Tu dicevi siamo l'unica forza veramente ecologista, quindi Sinistra Italiana, i verdi non lo sono.
Ma è perché non hanno fatti verdi. Cioè io non riesco a capire, non parlo dei militanti con cui abbiamo tanti punti in contatto e facciamo battaglie comuni, come puoi definirti contro il nucleare, contro gli inceneritori, verdi, contro le armi, contro la guerra, e poi ti allei, questo lo dico io, per garantirsi una poltrona, e mi riferisco a Bonelli e Fratoianni, con il Partito Democratico che ha fatto fossili, inceneritori, primo partito del fronte della guerra, azionista del governo Draghi che non è certo ambientalista. E allora uno può avere delle idee non condivisibili, io non condivido quello che stai dicendo De Magistris, però io credo molto nella vita che la coerenza e la credibilità, la reputazione, poi uno può anche cambiare idea, ma non è che ti continui a dire che sei in un modo e poi ti allei con un altro, e con quello con cui ti allei che cosa dice? No, io mi alleo con questi, ma poi non ci governerò.
Quindi allora su questo, è chiaro che su questa ragione Calenda, diciamo, ha ragione su questo discorso della coerenza. Calenda,
beh, Calenda non è proprio un maestro di coerenza, è uno che firma un accordo con Letta a sera, quindi quello non sai dove lo lasci la sera, lo trovi la mattina a Calenda, quindi anche quello è...
Qualcuno scrive: poi De Magistris ce lo ritroviamo a protestare contro le pale eoliche perché rovinano il paesaggio. Però,
ma infatti io sono molto dell'idea che non è che sono un talebano dell'eolico e del solare, si è fatto eolico e solare anche in maniera sbagliata. Quest'estate abbiamo fermato un parco eolico in provincia di Catanzaro dove volevano buttare giù 1000 faggi. Si devono fare i parchi eolici, cioè aree, e in Italia ce ne sono tante, che sono incolte, che sono magari non utilizzate bene, in cui realizzi i parchi eolici. Il solare, anche qui si fa certe volte un solare sbagliato con consumo di suolo. Pensate se mettiamo il solare invece a cominciare da tutti gli edifici pubblici del nostro paese e dare incentivi a tutti i condomini che fanno il solare. Non consumi un centimetro quadro di suolo e garantisci un'autosufficienza. Come le compostiere di territorio, non è inutile fare grandi impianti di compostaggio, anche là se ne possono fare tanti che funzionano meglio.
Prima di dare la parola a Marco Muscarà, io vorrei tornare un attimo indietro però e ricominciare dai primi 100 giorni, quindi parte il governo, nuovo governo, e quindi Unione Popolare vince le elezioni, si trova a governare, gli interventi, le riforme più importanti, più urgenti dei primi giorni.
Questi hanno lasciato talmente le macerie che è difficile individuare le priorità. Considerando il momento storico, io direi svolta immediata sul fronte pace-guerra, altrimenti la situazione peggiorerà. Cioè, quindi mettere in campo come Italia finalmente una proposta di pace, di mediazione, di compromesso e di trattative. Redistribuzione delle ricchezze. Noi in campagna elettorale non accontentiamo tutti. Noi diciamo che è il momento che i più ricchi, quelli che hanno tantissimo, anche con uno spirito di solidarietà, quindi non è una rivalsa cattiva sì, nei confronti di chi ha tantissimo, cioè si deve dare a chi sta enormemente in difficoltà. Una svolta ambientalista, come abbiamo detto, necessaria, altrimenti si fanno lacrime di coccodrillo quando ci sono le devastazioni ambientali, le tragedie, lo scioglimento della Marmolada, Ancona e tantissime altre cose. Questi sono sicuramente i fattori di priorità. In più, quando parlo di distribuzione delle ricchezze, mi riferisco anche all'adeguamento dei salari e delle pensioni all'inflazione, perché non tutti sanno che l'Italia è il paese dell'Unione Europea quello più indietro sull'aumento dei salari. Sono diminuiti in Italia addirittura invece che aumentare. Cioè rischiamo che le persone lavorano, come sta accadendo adesso, lavorano tanto, fanno lavori usurai e con i soldi che guadagnano devono decidere se pagare la bolletta o l'affitto di casa. Quindi le priorità immediate sono intervenire sul disagio economico e sociale ed evitare che la guerra ci porti a ulteriori conseguenze.
Su questo magari torniamo tra un attimo. Marco?
Oh, Luigi De Magistris parlava, no, di partito giovane che quindi insomma cerca anche di rendersi appetibile a tante categorie di elettori e di cittadini. In queste elezioni, come spesso succede poi, soprattutto sotto elezioni, poi ci si dimentica un po', si parla molto dei giovani che insomma nell'ultimo periodo abbiamo visto in grandissima parte tantissimi under 35 hanno presentato le dimissioni, hanno rinunciato a contratti a tempo indeterminato. C'è un po' di fermento da parte dei giovani, c'è qualcosa che stanno dimostrando che non va, se ne sono accorti in tanti politici, magari non tutti in maniera uguale, hanno provato a cercare voti andando anche sui social, piazzandosi su TikTok e così via, però poi praticamente per i giovani, e poi in Italia c'è un concetto di giovane che è un po' diverso rispetto al resto dell'Europa, nel senso che noi poi portiamo i giovani fino a 40 anni, però per i giovani che cosa pensa di fare De Magistris, che cosa pensa di fare Unione Popolare?
Ma anche qui io invito sempre tutti sì, ad ascoltare quello che noi diciamo, però più che le parole guardare i fatti, cioè la biografia delle persone, perché altrimenti io mi trovo in questa campagna elettorale, ascolto i miei più lontani avversari politici che certe volte dicono le cose che magari sto dicendo io, ma nella vita fanno cose esattamente diverse. Allora, i giovani, quando mi sono trovato a governare, comincerei da questo dato, a fare il sindaco di una città complessa, ho deciso di governare insieme ai giovani. Cioè, mezza giunta nella parte centrale del mio mandato era formata da giovani tra i 25 e i 30 anni, a cui ho affidato insieme a me il governo della città, quindi non la retorica che il giovane è il futuro. Poi c'è il lavoro, se pensiamo adesso. Quando penso al lavoro, penso innanzitutto a interrompere le migrazioni di lavoro per necessità e non per scelta. Non si può andare col cappello in mano per chiedere il lavoro, che è un diritto e non è un privilegio che ti dà il padrone di turno. C'è bisogno di lavoro pubblico, facciamo un'altra volta un discorso europeo. L'Italia nella media europea è quella che mancano un milione e mezzo di posti di lavoro. Se si riuscissero a fare finalmente, noi in questo siamo una garanzia anche per percorsi di legalità e trasparenza, concorsi seri, con pari opportunità di accesso, pensiamo a tutti questi giovani che possono far funzionare meglio lo Stato a tutti i suoi livelli, dallo Stato centrale agli enti locali, alle agenzie delle entrate, ispettorati del lavoro, forze di polizia, medici, potrei fare un elenco lungo. E poi sostenere quella parte del privato che è enorme nel nostro paese, dalle partite IVA ai liberi professionisti, alle piccole e medie imprese, agricoltura, biodiversità, artigianato, commercio, cultura, turismo, in cui si può intervenire sostenendo da un punto di vista amministrativo, burocratico, di semplificazioni, normativo e fin anche finanziario, dando risorse a chi investe per riqualificare il territorio, creare lavoro e rigenerare, ma anche certe volte ridurre quell'oppressione fiscale. Penso anche qui, e chiudo, a delle proposte concrete, come ho provato a fare da sindaco, quando c'era un imprenditore che assumeva nel rispetto delle regole, non in nero, e creava lavoro, noi per esempio gli toglievamo l'occupazione di suolo pubblico, riducevamo la tassa sui rifiuti. Quindi non sempre lo Stato, ci vuole un'articolazione più armonica del sistema.
Io, agganciandomi a una domanda che è arrivata, che dice: vorrei chiedere perché in campagna elettorale non si parla di potenziamento delle linee elettriche, soprattutto al sud. Ci sono centinaia di impianti fra fotovoltaico e eolico che vengono spenti forzatamente a causa delle linee elettriche che sono sature. Sul discorso sud, poi farei, magari possiamo rispondere a questa domanda, però farei anche un discorso specifico, nel senso, c'è bisogno oggi nel 2022 ancora di politiche per il mezzogiorno e quali? Cioè, ha ancora senso parlare di divisione fra nord e mezzogiorno? Chiaramente non nel senso in cui ne parlava Salvini qualche anno, fino a qualche anno fa, ma in un senso di direi opposto. Ma c'è ancora bisogno di questo?
Ma innanzitutto c'è bisogno, e noi siamo l'unica forza che dice no netto all'autonomia differenziata. L'autonomia differenziata che cos'è, per farlo capire? Significa dare ancora più soldi a chi ha più soldi e dare meno soldi a chi ha meno soldi. Non è autonomia. Infatti mi fa un po' un sorriso amaro quando sento che la Lega, oltre che il PD, il centrodestra, un po' tutti la sostengono, perché è il contrario di quell'origine della Lega che diciamo diamo potere alle autonomie contro Roma ladrona. Se vuoi dare potere alle autonomie, lo devi dare ai sindaci, lo devi dare ai territori, devi darlo al popolo, devi favorire processi di partecipazione dal basso. L'autonomia differenziata dà un grande potere alle regioni, quindi a quegli apparati politici, amministrativi, formalistici. Poi c'è bisogno, bisogna anche dirlo, non solo di eliminare le discriminazioni nella distribuzione delle risorse, che al sud negli ultimi tempi vengono fortemente sforbiciate, però c'è anche da colpire, e io ci ho lavorato una vita da magistrato prima e poi da sindaco, un pezzo di classe dirigente, non solo politica, meridionale, tra imprenditori, affaristi, borghesia mafiosa e politica, ma questa c'è al sud come al centro che al nord, che ha tradito il mezzogiorno, cioè che ha creato un sistema oligarchico di potere per tenere il popolo non come popolo libero ma suddito, i diritti non come diritti ma concessioni che ti dà chi gestisce il potere e il denaro pubblico, provocando rassegnazione. Faccio un esempio: io sono il detentore del potere, devo dare un finanziamento pubblico a te che vuoi fare agricoltura o tu che vuoi fare uno sviluppo industriale, te lo do non perché hai il diritto ma perché io detengo il potere. Allora, siccome tu mi devi ringraziare, io ti dico a chi devi far lavorare e a chi devi assumere, e quando si vota ricordati che devi votare a me, altrimenti quella concessione che ti ho dato finisce. Questo è un sistema che è un sistema criminale, perciò non si parla in questa campagna elettorale di mafia e di corruzione, e chi ne parla giusto per fare un po' di retorica.
Certo. Allora, io fermiamoci un attimo, raccogliamo le idee, ascoltiamo un po' di musica scelta da Luigi De Magistris. Perché Hotel California degli Eagles? C'è un motivo?
Sì, mi ricorda il periodo del liceo classico, il periodo più bello della vita con le compagne e i compagni, e poi mi dà l'idea del viaggio. Siccome questa campagna elettorale, in poco tempo stiamo cercando noi di Unione Popolare di toccare un po' tutti i territori, Hotel California mi dà quest'idea in questo momento.
Bene, ascoltiamo almeno un pezzettino e poi rientriamo con Luigi De Magistris a chiacchierare insieme.
Radio Rock Podcast.
azzeccato il titolo di questa canzone che si chiama Permanent Rebellion. Allora, ribellione permanente potremmo dire. Speriamo che le cose cambino in meglio possibilmente dal 25 settembre in poi. Siamo con Luigi De Magistris, Unione Popolare, nella nostra rassegna. Vi ricordo i prossimi appuntamenti e anche domani, dopodomani, con tutti i leader dei vari schieramenti fino a venerdì naturalmente. C'è qualcuno che mi chiede, Emi, se potete chiedetegli qual è la differenza fra loro e Italia Sovrana e Popolare di Rizzo. Ci chiedono che differenza c'è tra voi.
Noi abbiamo una posizione chiara di identità, che è di sinistra, ma sempre, quindi siamo contro la guerra di Putin, ma anche le guerre della NATO, non che quando si stava al governo si dava il via libera alle guerre nell'ex Jugoslavia. Siamo pacifisti, siamo ambientalisti e siamo per la Costituzione antifascista che vogliamo applicare. Cioè, riteniamo che la soluzione non sia quella di allontanarsi, per esempio, dall'Europa, ma cambiare l'Europa. A me non piace questa Europa in cui ho lavorato 2 anni, che ha pensato solo alla moneta unica, alla libera circolazione dei capitali finanziari, ai vincoli. Vorrei l'Europa dei popoli, dei movimenti, della giustizia sociale e ambientale, che costruisce la corsa al disarmo, che ha una politica solidale di immigrazione, un continente unito nelle diversità dal Portogallo alla Russia. Là c'è una posizione, c'è troppe diversificazioni, ci sono delle persone che conosco e che stimo là dentro, ma poi altri che non riesco a capire come fanno a stare insieme ad altri.
Per tornare un attimo però al discorso della guerra, siccome citavi, voi siete contrari al finanziamento delle armi per l'Ucraina. In realtà però Draghi giorni fa diceva le sanzioni contro la Russia stanno funzionando, e le politiche che sono state messe in campo stanno funzionando. Effettivamente sembrerebbe che in questo momento l'Ucraina stia un po' riconquistando terreno, che Putin sia un pochino in difficoltà. Siete sempre convinti comunque che la strada giusta non sia quella che è stata percorsa fino adesso?
Distinguiamo le armi dalle sanzioni. Io sono stato sin dall'inizio, Unione Popolare lo è convintamente tutta nel programma e nella nostra azione politica, contro le guerre, tutte, non solo quella di Putin. Siamo contro l'invio delle armi, contro l'aumento delle spese militari, perché stiamo mettendo miliardi e miliardi e miliardi di euro per le armi e non le stiamo mettendo per le bollette, per le persone in difficoltà, eccetera. E quando mandi armi accade esattamente quello che lei ha fotografato con correttezza, cioè che la guerra diventa, non dico permanente, ma senza fine. Che può accadere che un giorno avanzano più gli ucraini, direi la NATO di fatto, quindi americani, NATO e anche noi. Un altro giorno avanzerà Putin, nella consapevolezza che Putin non accetterà mai la sconfitta. Questo bisogna dirlo con chiarezza, perché Putin utilizzerà l'arma nucleare, l'ha detto. E però se saremo minacciati nella sicurezza nazionale, certo, noi utilizzeremo l'arma
nucleare. Però sotto questo ragionamento, perché dovrebbe accettare i negoziati di pace allora? Cioè anche...
I negoziati di pace li accetta perché la guerra infinita non conviene a nessuno, però devi mettere a terra un compromesso serio. Cioè Putin, avendo iniziato una guerra inaccettabile, in violazione dei diritti internazionali, non si ritirerà mai da solo. Devo dire, nessuno ha fatto nulla per prevenirla questa guerra, perché l'espansione della NATO, quello che è accaduto in Ucraina in questi anni. Quindi qual è la proposta? Altrimenti diciamo parole, noi abbiamo una proposta. La nostra proposta è mettere sul tappeto: cessate il fuoco, ritiro delle truppe russe, stop all'invio delle armi, stop alle sanzioni che stanno punendo non i governi ma i popoli, compreso il popolo italiano, stop all'espansione della NATO, autonomia ai popoli russofoni del Donbass e della Crimea, fare dell'Ucraina uno stato sovrano, neutrale, denuclearizzato, ponte della costruzione di una nuova Europa e contribuire tutti alla ricostruzione dell'Ucraina. Perché nessuno mette a terra una proposta di pace? Si dice solamente ma dobbiamo sconfiggere Putin e le sanzioni. Vi ricordate, fu detto all'inizio, le sanzioni saranno determinanti, in poche settimane Putin cadrà. Chi sta cadendo sono i popoli, forse anche il popolo russo sta pagando, anzi sicuramente, ma anche noi lo stiamo pagando.
Marco?
Oh, una delle critiche che viene più spesso mossa a Luigi De Magistris è quella, l'appellativo di populista, che poi ultimamente ha preso un'accezione anche forse più negativa di quella che può avere. Intanto il populismo è un qualcosa da rivendicare oppure è un qualcosa da demonizzare, allontanare?
È qualcosa da specificare. Ok. Rapidamente, se per populista si intende chi strumentalizza il popolo per propaganda o per finalità di parte, è una cosa davvero brutta. Se populista significa stare tra la gente, dare voce alla gente, rimanere, come direbbe Gramsci, in quella connessione sentimentale, empatica con la gente, questo è molto positivo. Io non avrei retto 10 anni e mezzo di sindaco di Napoli, avendo avuto all'opposizione, sono stato il sindaco più longevo della storia, dal 1806, all'opposizione PD, 5 Stelle, Italia Viva, Lega, Fratelli Italia e Forza Italia, se non avessi avuto il popolo che ha governato, il popolo che ha criticato quando doveva criticare, però il popolo ha visto che c'eravamo, che c'ero. Questo non è populismo. Questo significa ridare forza a persone che in genere vengono sollecitate da parte della politica solo in campagna elettorale per poi dimenticarsi. Questo non è avvenuto perché abbiamo attivato anche i processi di democrazia partecipativa, assemblee popolari, agora pubbliche. Questo significa, a mio avviso, quindi se De Magistris è populista in questa accezione, me la tengo, non come offesa ma come complimento.
Tra l'altro io prendo un messaggio che è appena arrivato dal nostro ascoltatore per porre sul tavolo una questione che, diciamo, ad ogni elezione poi ci viene posta dai nostri ascoltatori, diciamo, dell'area di sinistra, che è quella genericamente del ma non è che poi Unione Popolare finisce per diventare la solita frammentazione della sinistra, perché è così difficile per la sinistra presentare una coalizione unita? Per esempio qualcuno mi scrive: io non mi capacito come nella nostra sinistra due come De Magistris e Elish Line siano avversari, perché non sappiamo essere uniti?
Grazie di questa domanda. Innanzitutto è la prima volta che io mi cimento in una cosa di questo tipo, perché io per oltre 30 anni sono stato un uomo delle istituzioni, magistrato, parlamentare europeo, sindaco, candidato alla regione Calabria dove abbiamo preso un 17%, secondo partito dopo Forza Italia. Adesso da alcuni mesi abbiamo deciso di costruire, con il tempo che ci vuole, non è un progetto elettorale. Quindi cominciamo a dire a chi ci ascolta che Unione Popolare è nata adesso, ha avuto endorsement importanti di Mélenchon e di Pablo Iglesias, vuole costruire in Italia l'Unione Popolare. E nell'Unione Popolare è chiaro che andremo progressivamente a dialogare con chi in proporzione naturale dovrebbe stare con noi, però mi chiedo, e lo dico affettuosamente ad Elli che conosco da tanti anni, cioè come fai a definirti di sinistra e poi andare a braccetto, governare, lo so che sono strade più comode per arrivare in determinati posti, con un partito che ormai legittimamente, io penso che si offende pure Letta se lo, diciamo che Letta è di centrosinistra, ma no, è perché non lo è più, ma non per le idee, non lo è più per i fatti. Invece credo che con tanti militanti, fino anche del PD, amministratori locali, di Sinistra Italiana ancora di più, infatti abbiamo governato insieme a Napoli, siamo andati insieme in Calabria, sono queste scelte di coerenza. Noi non cerchiamo la poltrona, altrimenti se avessi cercato la poltrona in questi anni potevo fare quello che volevo. E forse avrei continuato anche a fare il magistrato se mi giravo dall'altra parte e non, come dire, mi incuriosivo sull'andrangheta che arrivava fino al cuore dello Stato. È un fatto di coerenza, però noi vogliamo lavorare dopo il 25 settembre, sia all'interno dei 5 Stelle, del mondo. C'è tante persone, tante realtà che secondo me si possono unire.
Io tra l'altro su questo discorso qua della giustizia chiaramente voglio tornare fra un attimo, però in maniera molto pragmatica, Unione Popolare supera il 3%, a quel punto che fa? Con chi si allea? Chi sosterrebbe, chi non sosterrebbe mai?
Innanzitutto PD, torniamo chiaramente alla Repubblica Parlamentare,
sì.
Perché Draghi ci ha fatto un po' fuorviare, ha fatto quasi pensare che in Italia sia stato introdotto il presidenzialismo. L'Italia è una Repubblica Parlamentare, quindi il Parlamento è sovrano. Il mio auspicio da cittadino, da leader di Unione Popolare, è chiaramente che Unione Popolare entra, da cittadino che quante più forze entrino, più voci, è già un fatto positivo. Togliamo questo pensiero unico del draghismo. Quindi non è proprio scontato che vincono le destre, è tutto da vedere. Nel momento in cui entri, Unione Popolare, se vincono le destre, non farà il consociativismo a cui ci ha abituato il Partito Democratico e altri, che fa appello al voto utile ma continua a governare con Berlusconi e Salvini, fa appello al voto utile ma andava a fare i convegni con la Meloni dicendo che si dovevano fare le riforme insieme. Se invece non c'è questa vittoria schiacciante, come ci auguriamo in diversi, delle destre, si apre uno scenario da vedere. Se Unione Popolare, come io auspico, avrà un risultato addirittura più forte delle previsioni, noi saremo determinati e che diremo: questi sono i nostri 3-4 punti fondamentali. C'è qualcuno disposto finalmente a non fare le chiacchiere da campagna elettorale, ma modificare gli equilibri democratici nel nostro paese, giustizia sociale, ambientale, economica, pace? E se questo dovesse accadere, noi siamo persone delle istituzioni, non è che stiamo, diciamo, no a prescindere.
E da ex magistrato, un ipotetico governo De Magistris, chi potrebbe vedere bene alla giustizia, no, Luigi De Magistris?
Io non li faccio questi costi in anticipo, un po' perché sono napoletano e non faccio mai, poi perché credo non sia Giusto, io mi ricordo quando mi candidai a sindaco, siccome effettivamente non c'era un sondaggista che dicesse che avessi una possibilità su 100 di vincere, nessuno ci credeva. Come potevo mai immaginare una squadra di governo prima? Io mi auguro che invece veramente ci sia la possibilità per Unione Popolare di dare voce a chi non ha voce. Noi vogliamo stare dalla parte degli oppressi e dare un segnale agli oppressori.
Tra l'altro, sulla giustizia rimango soltanto un secondo, Marco, perché ne abbiamo parlato tanto. Qualcosa bisognerà fare. Io ci sono proposte varie, di vario tipo. Io ho raccontato, poi alle volte ci accaniamo con i giudici, con i magistrati, con la diciamo, come dire, le persone che fanno parte dell'organismo. Io stesso ho detto, ho fatto un 703, ho fatto un ricorso d'urgenza per la radio, per alcune questioni, 10 mesi per avere un'ordinanza scritta, lo devo dire, con i piedi, sono sbagliati i nomi, una paginetta di ordinanza, 10 mesi su un decreto, su un ricorso d'urgenza. Però io mi ricordo che il GIP, quando andammo a parlare, mi disse: io sto qui da solo con la macchina, col computer davanti, e mi faccio da segretario, devo scrivere tutto io. Era incazzatissimo. Quindi c'è anche un problema, forse anche di persone, ma c'è un problema anche probabilmente di ambiente, di struttura, di organizzazione del lavoro, tante cose, no?
La giustizia è un mondo che conosco benissimo. Sono i miei primi 40 anni, diciamo dai 25 ai 40. È molto complesso, non c'è una risposta unica. Sicuramente c'è una carenza forte di risorse economiche, di personale umano, sia di magistratura che da un punto di vista amministrativo, ma non è solo questo. Io mi auguro che la magistratura, con le debite eccezioni, ritrovi anche quella spinta ideale che era caratterizzata soprattutto dall'epoca, no, degli anni 90, quando ci furono le stragi, Falcone e Borsellino. Insomma, la vicenda Palamara non è Palamara. Palamara è la punta di un iceberg, di un pezzo di magistratura che fa altro, che non è il magistrato autonomo indipendente che deve applicare l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, l'obbligatorietà dell'azione penale. I processi durano troppo e non sempre per carenza di personale, i processi certe volte sono già una pena. In Italia c'è troppa custodia cautelare e poi magari chi viene condannato in via definitiva, e sono numeri, decine di migliaia di persone che non vengono arrestate. Ci vuole più parità tra accusa e difesa. La giustizia civile e amministrativa costa, cioè tu solo per andare davanti a un giudice devi avere il portafoglio gonfio, e non è giusto, perché la giustizia è innanzitutto per quelli fragili, no? Per quelli che hanno subito un'ingiustizia e vogliono andare davanti a un giudice per non andare da altri che gli fanno giustizia sommaria.
Marco?
Oh, tema diritti civili, si parla anche molto di questo, anche perché ultimamente insomma si è visto un rallentamento, cioè alcuni diritti che sembravano dati per assodati in gran parte del mondo, penso per esempio il diritto all'aborto, insomma comincia a essere un pochino contestato in varie parti del mondo, ma si parla di tanto altro. Qual è la posizione di Unione Popolare, che cosa pensate di fare?
Loro non hanno il coraggio e la volontà che abbiamo noi. Noi abbiamo un programma molto forte e costituzionalmente orientato su libertà e diritti civili, ma prima ancora ho dimostrato che lo puoi fare anche quando il legislatore non ha la volontà, non rispetta la Costituzione. Primo sindaco d'Italia a costituire il registro delle unioni civili, il testamento biologico. Mi sono preso una denuncia per dare a Ruben, un bambino nato da due donne a Barcellona, una sarda e una napoletana, che non riuscivano a entrare in Italia perché non c'era uno che gli dava la carta d'identità, perché non c'era una legge. Gliel'ho data, mi sono preso una denuncia del prefetto, poi archiviata. Quindi noi siamo per gli ius soli, quindi gli ius scholae, ma ancora di più dobbiamo andare. Siamo per le adozioni, siamo per il matrimonio delle persone dello stesso sesso, ma come matrimonio, non come contratto. La legge sul registro delle unioni civili, quando io andavo a celebrare come sindaco, non fatte età, sembrava un contratto di locazione. Certo. Quando parli di persone, non sono parti, sono persone. Penso alle persone trans, al centro di accoglienza che abbiamo realizzato a Napoli sulle persone trans vittime di violenza, ma anche tante piccole cose. Quando scrissi la circolare alle carceri e all'ASL, l'azienda sanitaria locale, perché le persone venivano ricoverate o messe nei padiglioni a seconda della carta d'identità e non qual era l'identità di genere. Insomma, c'è da fare molto, però alcuni non hanno la volontà e il coraggio. Siamo uno Stato laico, e lo dico da credente, anche alcuni temi vanno affrontati, che una cosa è essere credente. Io ho la Costituzione, il Vangelo che certe volte mi dà quel respiro spirituale, ma quando sei un uomo delle istituzioni devi guardare alla Costituzione.
Meno male. Sull'utilizzo delle droghe leggere, sì o no? Cioè Calenda, che ha detto giorni fa, per me incomprensibilmente,
da
dice,
padre,
e io come farei poi a dire adesso gli posso dire è illegale, dopo non potrei più dirgli è illegale.
Io sono favorevole, ho anche firmato per il referendum sì alla depenalizzazione delle droghe leggere, perché tra l'altro la canapa ha una funzione anche molto importante sul piano curativo, medico, e perché riduce anche la presenza del crimine nel traffico di questo tipo di sostanze.
No. Molte, sì, scusa Marco, vai tu.
No, in realtà è una stupidaggine, perché non si è De Magistris sbilanciato sul ministro della giustizia, però sullo scudetto mi piaceva. Sì.
Ah, sì.
Si può essere chi vince lo scudetto?
Non mi sbilancio sul ministro della giustizia.
No, nemmeno.
Se io mi posso sbilanciare, ma non l'ho fatto mai.
Niente. Un'ipotesi.
Non posso solo dire che sono molto contento.
Ah,
di
è già qualcosa.
Giocando la squadra. Per no, invece io non mi sbilancio sul ministro della giustizia. Però invece mi sbilancio con coerenza nei confronti dei magistrati competenti, onesti e coraggiosi. A me non è piaciuto come è stato trattato da una forza politica Nino Di Matteo quando fu indicato come capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Parliamo del magistrato che è stato titolare del processo sulla trattativa tra pezzi di Stato e Cosa Nostra. Poi, una volta che fu fatto il governo Conte 1, Movimento 5 Stelle scaricò Di Matteo e mise un magistrato più gradito al potere. Io dico sempre, è bello candidare persone per bene come Roberto Scarpinato, però mi chiedo come fai a candidare Roberto Scarpinato e accettare una candidatura mentre contestualmente stai continuando a governare con il partito di Marcello Dell'Utri, che secondo alcune ricostruzioni giudiziarie è anche l'effetto collaterale di quella trattativa. A proposito di coerenza, quando noi andremo in Parlamento, il giorno in cui andremo al governo, magistrati come Nino Di Matteo non saranno mai lasciati soli.
Bene, dobbiamo quasi chiudere, però un altro paio di domande le voglio fare, perché mamma e papà Rock vogliono sapere, abbiamo bisogno di sapere quali sono i progetti per la scuola. Per la scuola, che cosa si farà in questo paese? La scuola, l'istruzione.
Siamo l'unica forza che chiede la cancellazione dell'alternanza scuola-lavoro. Sono stato nel luogo vicino Vicenza dove è morto Giuliano. Per noi la scuola è centrale, l'ho dimostrato anche qui come sindaco, 1.200.000.000 per l'edilizia scolastica contro le classi pollaio, e nell'assumere 450 maestre, quando il governo mi diceva che siccome non ci sono soldi nel paese, l'Europa ci diceva che dovevamo chiudere le scuole pubbliche, io mi sono opposto ai vincoli europei, ho fatto applicare l'articolo 33 della Costituzione, istruzione pubblica, articolo 3, uguaglianza ai cittadini fronte alla legge. La scuola è il luogo della formazione, del sapere, dove si formano. E si insegna e si impara a vivere, e quello deve rimanere la scuola pubblica, non l'azienda, la merce e una filiera produttiva.
Velocissimo, sull'immigrazione invece che cosa facciamo? Sono un'urgenza reale questi flussi migratori, oppure
velocemente una domanda complessa, ma io ci provo. Allora, noi siamo perché chi è in difficoltà venga sempre aiutato, che l'Europa si faccia carico e non lasci sola l'Italia, ma noi diciamo qualcosa in più. L'immigrazione non è solo un problema che è frutto anche di guerre, cambiamenti climatici, carestie, acqua che manca. Pensiamo all'Italia, che c'è un'emergenza demografica, ci sono interi territori incolti, lavori che non si possono, vogliono fare, aree interne abbandonate, borghi desertificati. Utilizzare la risorsa immigrazione, non come sfruttamento e caporalato, ma come una nuova frontiera di sviluppo del paese che metta insieme paesaggio, natura, territorio, lavoro e fratellanza. Io credo che anche questo sarebbe un bel messaggio in un momento in cui certe volte prevale odio e rancore. Quando il governo Conte 1 mi ordinò di chiudere il porto di Napoli e lasciare morire le persone in mezzo al mare perché non mi volevano far entrare le ONG che li salvavano, noi facciamo entrare sempre tutti, quelli dagli occhi chiari e i capelli biondi, quelli dagli occhi scuri e la pelle scura. Non ubbidì a un ordine illegittimo, lasciai il porto aperto, mi sono preso anche lì una denuncia, archiviata. Mi risulta che altri si stiano difendendo per aver lasciato delle navi in mezzo al mare.
Quante denunce, per curiosità, quante denunce?
Parecchio, no, perché sa qual è la cosa assurda? Lo dico da ex magistrato. In Italia c'è un conflitto troppo forte tra legalità formale e giustizia. Cioè, troppo spesso l'ordine costituito utilizza il potere non per creare diritti, ma per reprimere chi persegue finalità di giustizia, giustizia costituzionale e giustizia sociale. Questo è un altro impegno, provare a ridurre il gap tra giustizia e legalità formale.
Allora vado telegrafico, sì, sulle ultime domande. Qualcuno chiede se hai mai fatto una canna, visto che prima parlavamo di droghe leggere.
Giovane, quante ne vuoi.
Poi si è visto Stranger Things, non so, ha visto la serie TV, no, Stranger Things, Luigi De Magistris.
Serie TV 18 ore al giorno, no. La televisione la guardo quando mi invitano e dopo un po' esco fuori e prendo aria.
E poi c'è Beatles o Rolling Stones, credo Pink Floyd, perché tra poco ascolteremo.
Beatles o Rolling Stones è difficile, forse un po' di più Rolling Stones. Però, i miei gruppi preferiti, Pink Floyd e Genesis.
Tra l'altro, tra poco ascolteremo i Pink Floyd, scelti da Luigi De Magistris. Velocissimo sull'ultima cosa, metto insieme due domande. Chiede qualcuno quali sono i motivi per cui un'alleanza 5 Stelle non è andata in porto dal suo punto di vista. Lo domandano in tanti. Sì. E in altre invece che dice: esordì in politica come parlamentare europeo, ci scrivono aderendo al gruppo liberale, ora si candida ricevendo il sostegno di molti partiti e movimenti di estrema sinistra e molto lontani dal credo liberale. È cambiato qualcosa nel corso degli anni?
Allora rispondiamo alla prima, che molti ci hanno sollecitato, sì, e non a caso io feci una suggestione, una provocazione, lanciai un'idea, dissi: beh, però se Conte rompe con Draghi, e veramente poi ha fatto rompere al centrodestra, in realtà se veramente rompe col PD, e anche qui mi sa che dopo il 25 settembre tornano insieme, se non è un scoprirsi di sinistra solo in campagna elettorale, nel momento in cui hai governato con Berlusconi, con Dell'Utri, con Renzi, con Salvini, con Letta, perché non dialogare con chi ha fatto l'acqua pubblica a Napoli, beni comuni, la democrazia partecipativa, non ha privatizzato un servizio di rilevanza costituzionale? I nostri elettori e le nostre elettrici ci dicono: perché non provate a dialogare? La risposta di Conte è stata il silenzio. Credo che convenga una collocazione da solo, per mantenersi dopo libero per andare a seconda come va il vento da una parte o dall'altra. La seconda: io mi candidai come indipendente con Italia dei Valori, era un altro periodo storico, presi 450.000 voti e aderì a un gruppo dove mi fu garantito da persona di sinistra a poter esprimere in maniera assolutamente autonoma le mie idee, e così fu. Infatti nella mia storia di parlamentare europeo, anche qua non ho il tempo di dirlo, c'è la biografia, ci sono gli atti, e sono stato sempre coerente con il mio percorso, le mie idee, il mio modo di lavorare. Io tengo molto alla reputazione, alla coerenza e alla credibilità, è l'unica cosa che non mi possono togliere.
E sempre onestamente, leggevo ieri, mi incuriosiva, Carlo Calenda abbiamo parlato spesso di Calenda, non so perché, vabbè, comunque ha ripostato un tweet di Maurizio Cerbo, coordinatore di Rifondazione Comunista, che scriveva: francamente chi diffonde bufale del genere merita di essere menato per la strada. Come che ne pensi? Lui, Maurizio Cerbo, Rifondazione Comunista.
Vabbè, un menare in senso politico.
Senso,
no, noi siamo una forza pacifista, non violenta, assolutamente.
Menare in senso buono.
No, ma nel senso anche la mia. Penso il fatto che sia stato scelto Luigi De Magistris, con la sua storia, sia politica che istituzionale, come leader di Unione Popolare, dall'impronta di come noi siamo una forza istituzionale, ma di rottura, cioè contro il sistema ma per le istituzioni democratiche del nostro paese.
Ottimo, io ringrazio e faccio un grande in bocca al lupo a Luigi De Magistris. Unione Popolare, chiudiamo con i Pink Floyd di Another Brick in the Wall. Perché questa scelta?
Perché c'è un motivo. Mai come in questo momento, ma sempre, bisogna rompere ogni muro, a cominciare da quelli che uno c'ha nel cuore, nella testa. Noi vogliamo rompere le catene. La cosa che mi sentii dire, come divenni magistrato in Calabria: dottore, ma lei a chi appartiene? Noi non apparteniamo a nessuno, nessuno ci può ordinare quello che dobbiamo fare.
Grazie Luigi De Magistris, a domani, ciao.
Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.